Discorso di Gesù dopo l'ultima cena. Gesù vede che gli apostoli sono molto tristi per la notizia della sua partenza da questo mondo. Perciò, spinto da un sentimento di carità, è pronto a consolarli. Promette loro che anche se partirà non li abbandonerà mai e li rassicura che tutto è per il meglio. Predice di nuovo che dovranno patire persecuzioni, dolori ed amarezze, ma insieme cerca di dar loro forza, dicendo che anch'egli sarà odiato e perseguitato. Così, uniti a lui nella sofferenza, resteranno uniti anche nella gloria. Mediterò su questi due punti. Non potrei udire nulla di più valido per confortare ed incoraggiare anche me. Il servo non è più del padrone. Se Gesù, che è il mio capo, ha avuto la pazienza di sopportare gli insulti, le derisioni, i flagelli e persino la morte infame sul patibolo, a maggior ragione dovrei sopportare con serenità le sofferenze io, che mi glorio di essere il suo seguace e membro del suo corpo. Se penserò con amore a Gesù sofferente, dolce e soave diventerà la mia pazienza anche nelle umiliazioni più profonde, anche nei contrasti e nelle disgrazie più dolorose. Il mio patire sarà consolante, perché mi renderà degno di imitarlo. Se poi considero che quaggiù ogni sofferenza finisce presto e che sopportandola per amor di Dio avrò meritato il paradiso, cioè una felicità che durerà quanto la vita stessa di Dio, nessun affanno e nessuna penitenza dovrebbe sembrarvi insopportabile. Immagina, anima mia, che cosa sarà il paradiso guadagnato con la pazienza. Se pensi a quella beatitudine così infinita da essere per noi addirittura incomprensibile, giudicherai una cosa da nulla ogni patimento. Anche se la nostra vita terrena dovesse durare migliaia d'anni in continue mortificazioni e umiliazioni, non avremmo ancora ottenuto un merito proporzionato a quella gloria che è immensa ed eterna. E nessuna croce potrà sembrarmi gravosa se penserò che mi aspetta il paradiso e che dopo una breve sofferenza la gioia non finirà più. Quanto sei generoso, mio Dio, a volermi dare in premio una gloria eterna. Basterà che rinneghi la mia volontà e mi mantenga umile e paziente nei giorni di questa breve vita. Imprimi nel mio spirito questa certezza, rafforza nel mio cuore questa santa speranza e aiutami a vivere in conformità a quello in cui credo. Concedimi la grazia di lodare la tua onnipotenza, di ringraziare la tua misericordia e di godere la tua gloria per tutti i secoli. La speranza della salvezza è senza dubbio fondata sui meriti di Gesù, a condizione però che lo imitiamo nelle sue virtù. Devo sforzarmi quindi di seguire il suo esempio, e in questo mi sarà molto utile meditare la sua passione. Gesù si incammina con gli apostoli verso l'orto del Getsemani. Giunta l'ora di glorificare l'Eterno Padre con la sua ubbidienza, Gesù si alza dalla mensa e con sollecitudine dice agli apostoli: «Su, alzatevi e andiamo». E senza interrompere il suo discorso, dopo aver rivolto al Padre una preghiera, esce dal cenacolo e si incammina verso il giardino del Getsemani. Intanto ai poveri apostoli trema il cuore nel petto, perché temono che sia venuto il momento di doversi separare da lui. per cui, come pulcini intorno alla chioccia, tutti gli si fanno vicino con un santo desiderio di ascoltarlo, e con grande attenzione e devozione accolgono ogni sua parola come parola di vita eterna. Gesù allora, vedendoli così pieni di santo fervore, predice loro ciò che sarebbe avvenuto in quella stessa notte. Li mette in guardia contro il demonio che li avrebbe tentati e vagliati durante la sua passione, come si fa con il grano, cercando di far vacillare la loro fede con l'insinuare nel loro cuore questi pensieri. Come può Gesù essere Dio e Salvatore del mondo se non salva neppure se stesso? Il Maestro dice loro questo perché siano umili e non si fidino dei loro fervori. Infatti la natura è fragilissima e di fronte ai misteri della fede la ragione facilmente cede se non è sostenuta da una forza particolare di Dio. Tutto ciò è di ammonimento anche per me. Talvolta infatti per certe ispirazioni del mio spirito e per l'entusiasmo del mio cuore mi sembra di avere un coraggio tale da preferire il martirio piuttosto che rinunciare alla fede. Purtroppo, tante volte nelle tentazioni ho sperimentato la mia debolezza, perché non le ho scacciate subito, ma mi son fermato a discutere e a cavillare. Così, pian piano, sono arrivato sull'orlo del precipizio. Devo temere le tentazioni contro la fede, poiché per vincerle non posso assolutamente contare sulle mie forze. È vero che il demonio non può tentare senza il permesso del Signore, ma è anche vero che Dio permette la tentazione sia per mettere alla prova la nostra virtù che per punire e riparare i nostri peccati di superbia. Signore, che cosa sarebbe di me se tu concedessi al demonio di togliermi la fede? Se perdessi anche tutte le virtù, ma mi rimanesse la fede, questa mi permetterebbe di recuperare le altre. Dio mio, io merito il castigo di perdere quella fede che la tua misericordia mi ha infuso col battesimo, poiché sono pieno di superbia, vizio che più di ogni altro impedisce di credere in te. Nel Santo Vangelo tu hai detto che solo gli umili possono coltivare la fede, ed è vero. Senza umiltà i miei slanci sono pure illusioni. Senza umiltà io cederò a tutte le tentazioni. Concedimi perciò, Salvatore misericordioso, di essere umile proprio come tu hai desiderato fossero i tuoi apostoli. Tu vedi quanto sono superbo e quanto bisogno del tuo aiuto io abbia più di loro. Visto che sono superbo, è molto probabile che in avvenire, e soprattutto nel momento della mia morte, il demonio venga a tentarmi contro la fede. E chissà che cosa sarà di me in quella lotta tremenda. Deve essere sufficiente questo pensiero perché io mi mantenga nell'umiltà. Gli apostoli, nell'udire Gesù che predice la tentazione con cui sarebbero stati messi alla prova, avrebbero dovuto, conoscendo la propria debolezza, umiliarsi ed implorare subito l'aiuto divino. Invece, dichiarano con risolutezza che non avrebbero mai perso il coraggio di testimoniare pubblicamente la loro fede in Lui, a costo di subire non solo la prigionia e i tormenti, ma anche la morte. Così dicono tutti, ma Pietro lo fa in un modo particolare, con coraggio ardente e sincero, mosso com'è da una fede viva e da un amore profondo. E sbaglia, perché non aggiunge che riuscirà a tener salda la fede solo con l'aiuto divino. Nelle sue affermazioni dimostra molta presunzione, poiché crede di poter fare da solo una cosa che va oltre le sue possibilità, e addirittura si vanta che non avrebbe mai vacillato nella fede anche quando tutti gli altri fossero caduti. Giustamente allora Gesù, prendendo spunto da questa sua presunzione, gli predice che proprio lui, quella notte stessa, lo avrebbe rinnegato 3 volte. Così ha insegnato a tutti noi che non possiamo riprometterci nulla, né con i sentimenti più profondi, né con le intenzioni più sincere, se non interviene la Divina Misericordia a fortificarci con la sua grazia. Quanto sono profondi i misteri della sapienza e della bontà di Dio, che permette che vengano scosse dalle fondamenta le colonne più solide della sua Chiesa, per dare a me una lezione di umiltà. Quando nella confessione prometto di non offendere più Dio e di volerlo servire fedelmente, se confido solo nelle mie forze, sono come un uccellino che vorrebbe volare senza le ali. Molto più debole e misero di San Pietro quando aveva assicurato di poter dare la vita per il Maestro, senza contare sull'aiuto divino. Mio Signore, fa che io non mi fidi mai della mia volontà, dei miei desideri e dei miei propositi, ma che speri solo nella tua grazia e che umilmente la implori. Tante volte ho sperimentato di essere povero quando mi credevo ricco, di essere debole, cieco ed insipiente quando mi ritenevo sicuro, saggio e prudente. Ho ceduto alle tentazioni proprio quando mi consideravo abbastanza forte per resistere. Mio Dio, riconosco la mia miseria e ti supplico di assistermi con la tua grazia. Aiutami ad essere sempre cosciente, come lo sono ora, della tua misericordia e della mia nullità. Devo abituarmi ad analizzare i miei sentimenti per ricordarmi sempre di ricorrere a Dio, sia per fuggire il male che per operare il bene, di confidare in Lui e di riconoscere che tutto mi viene dalla sua misericordia. Dopo aver faticato durante il giorno per la salvezza delle anime, di notte Gesù era solito ritirarsi a pregare in un giardino alle falde del Monte Oliveto. Egli non vuol tralasciare questa devota consuetudine nemmeno in quest'ultima notte. Perciò si reca in quel luogo dove di lì a poco Giuda sarebbe arrivato con gente armata per arrestarlo. Così Gesù fa capire agli apostoli che la sua cattura non sarà per lui né improvvisa né forzata, ma volontaria. In un giardino, il paradiso terrestre, Adamo aveva peccato portando alla rovina il mondo intero. In un giardino, quello del Getsemani, il Salvatore inizia la sua passione per la redenzione del mondo. Egli si avvia nell'orto spinto solo dalla sua ardente carità. Sebbene sappia che dopo qualche ora ripercorrerà la stessa strada, incatenato e trascinato dai suoi nemici, non si abbatte. Anzi, con coraggiosa fierezza va ad aspettarli. Come al solito ha portato con sé gli apostoli e continua a conversare con loro come se non stesse per succedere nulla. In questo modo egli insegna non solo agli apostoli, ma anche a noi, di ricorrere sempre alla preghiera, specialmente nelle avversità, per ritrovare la pace dello spirito. Gesù mio, il tuo insegnamento è valido soprattutto per me. Io non lascio passare giorno senza nutrire il mio corpo e, se non posso farlo nell'ora stabilita, lo faccio in qualsiasi altro momento. Invece, Non mi dedico come dovrei con assiduità alla preghiera per ristorare il mio animo. La trascuro con tanta facilità, preso come sono da tante piccole faccende. Riesco però a trovare il tempo per chiacchiere inutili, per vuoti passatempi, per attività non legate ai miei doveri, ma tese solo a soddisfare il mio capriccio o la mia curiosità. Soltanto per la preghiera ho poco tempo e per essa non provo né amore né desiderio. Questo mio difetto poi mi rende debole nelle tentazioni, per cui cado facilmente e rimango schiavo delle mie passioni. Io non do al pregare l'importanza che merita e lo trascuro, perché mi lascio vincere ora dall'accidia, ora dalla vanità o da preoccupazioni inutili, se non addirittura sconvenienti. Signore, che mi fai comprendere la necessità della preghiera, dammi anche la devozione necessaria per pregare bene e con frutto. Non lasciare che passi giorno senza che io mi fermi a riflettere sulla mia salvezza eterna e senza che mi inginocchi davanti a te per implorare umilmente, per i meriti della tua santa passione, gli aiuti necessari per ottenerla. Poiché sei tu che mi comandi di pregare, ti chiedo, Gesù, la grazia di riuscire a compiere questo mio fondamentale dovere. Quando non mi sarà proprio possibile pregare come di consueto, dovrò offrire a Dio il mio profondo dispiacere e supplire alla mia mancanza con la preghiera di desiderio o con frequenti invocazioni a Dio e ai santi. Tristezza di Gesù nell'orto del Getsemani. Appena Gesù è entrato nell'orto, il suo spirito si riempie subito di paura, di angoscia e di tristezza. Prima ancora che i suoi nemici vengano a tormentarlo nel corpo, egli prova nella sua anima una pena tanto grande che nessuno, eccetto lui, uomo Dio, avrebbe potuto sopportare con tanta fortezza. Col farsi uomo, il Figlio di Dio ha voluto assoggettarsi alle debolezze della natura umana. Quindi ora permette a questa sua natura di patire tutto ciò che gli uomini patiscono: paure, malinconie, turbamenti, inquietudini, angosce. Dio si è umiliato fino a sopportare nella sua anima questi dolori per permettere al genere umano di elevarsi all'altezza del suo Creatore. Nessuno mai potrebbe descrivere in maniera rispondente questa dolorosissima passione di Cristo. Contempla, anima mia, il tuo Signore pallido, debole, tremante ed oppresso da affanni che non gli danno tregua. Ora si getta con la faccia a terra, ora alza le braccia al cielo, ora, brancolando nel buio della notte, sospira, ansima e geme. Così inquieto, con un'oppressione nel petto che quasi gli toglie il respiro, vorrebbe dar sfogo alla sua angoscia, ma il suo cuore ne è talmente congestionato da non riuscire a liberarsene. Però, se lo osservi con attenzione, riesci ad accorgerti ugualmente del suo affanno interiore, perché ha il volto pallido e contratto e il suo corpo è tutto ripiegato su se stesso. Così si compiono le profezie riguardanti l'anima del Salvatore. Essa è sconvolta, impaurita ed agitata, come se fosse in balia di un mare in tempesta. Egli accetta di provare la tristezza per far meditare a noi la consolazione. Prende su di sé tutto il dolore per procurarci la gioia. Ma noi, quanta compassione proviamo per il Salvatore divino così sofferente per amor nostro. Salvatore dolcissimo, vedo che la tua anima gloriosa è piena d'angoscia. Hai paura tu, che poco fa incoraggiavi gli apostoli. Provi tristezza tu, che sei la beatitudine degli angeli. Tu, che hai tanto desiderato quest'ora. So che hai scelto liberamente di sottoporti a queste pene interiori, ma non è già troppo quello che prevedi di dover patire nel corpo, senza opprimere in anticipo con tanti tormenti la tua anima? Gesù mio, visto che si tratta di soffrire per me, niente ti è troppo, perché vuoi farmi capire quanto mi ami, in modo che anch'io ami te, ti sia grato e ti compatisca. Però mi è tanto difficile sentirmi unito ai tuoi dolori perché non riesco a capirli. Gesù mio, illumina la mia mente debole, rafforza in me il desiderio di seguirti e di imitarti, e soprattutto di partecipare alle tue sofferenze in tutti i misteri della passione. Procurerò di non sciupare le mie sofferenze, ma di usarle per la mia salvezza. E poiché Gesù ha voluto patire nei sensi per me, anch'io mi impegnerò a mortificare i miei per amor suo. In Gesù coesistevano due nature, quella divina e quella umana. Possedeva quindi una volontà divina che comandava ad una volontà razionale umana, la quale ubbidiva senza opporre alcuna resistenza. Perciò la volontà di Gesù uomo accettava ciò che Gesù Dio aveva già stabilito per la salvezza del mondo. Ma questa sottomissione alla propria volontà divina non gli impediva di provare tutte le sofferenze ed i sentimenti propri della natura umana, per cui si impauriva, si stancava e si rattristava come ogni altro uomo. E per quanto riguarda la passione in particolare, Dio aveva stabilito che fosse il più possibile dolorosa, perché così più abbondante sarebbe stata la redenzione. Gesù sa che la volontà divina ha decretato la sua passione e la sua morte. E ora che è giunto il momento stabilito, essa glielo comunica lì, nell'orto del Getsemani, affinché la carne e i sensi l'accettino. Egli vede l'Eterno Padre, sdegnato per i peccati del mondo, comandare che sia sguainata contro di lui la spada della sua giustizia. E la povera natura di Gesù, vedendo arrivare i colpi, si rattrista e si spaventa a morte, e lo rivela col pallore del viso e con il sudore di sangue. Il Salvatore avrebbe potuto non rattristarsi, perché era lui che desiderava patire e morire, ma volle farlo per condividere tutto ciò che noi soffriamo davanti alla morte. Avrebbe potuto tenere segreta questa sua agonia interiore, invece volle che fosse evidenziata da segni esteriori e che gli evangelisti la descrivessero, perché noi fossimo consolati. Osserva, anima mia, come sanguina il tuo Salvatore, colpito ed annientato dal dolore. E tu, che cosa provi davanti a tanta sofferenza? Gesù mio, degno di essere amato sopra ogni creatura, ti ringrazio perché sopporti una tristezza così profonda per assicurare a me la gioia eterna. Il tuo amore per me è veramente infinito. Fa che io non dimentichi mai i patimenti della tua anima, che sono doni della tua misericordia per il mio bene. Mio amoroso Salvatore, io voglio amarti sempre di più. Perciò ti prego, metti ordine nella mia anima turbata dagli istinti sempre ribelli alla tua divina volontà. Quando mi sarà difficile esercitare le virtù, ricorderò che più una virtù richiede sacrificio, più è meritoria. Per imitare Gesù, cercherò di vincere con la forza dello Spirito il rifiuto della mia natura.